Restò Roma spogliata dall'esercito non solo di una parte grande degli abitatori, con tante case desolate e distrutte, ma Ezzandio spogliata di statue, di colonne, di pietre singolari e di molti ornamenti dell'antichità. Bar Storia, storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati al Bar Storia, io sono Riccardo, qui con me c'è come sempre Costantino. Ciao Costa.
Bentornati a tutti e ciao Ric.
Allora, siamo arrivati alla fine, veramente stavolta, del nostro percorso dell'estate romana. Abbiamo superato anche il mese di settembre in cui abbiamo parlato dei nemici di Roma. Questa è la seconda puntata di una mini serie dentro la serie, mi viene da dire, Costantino, che parla appunto dei sacchi di Roma nella storia. Una serie un po' improvvisata perché, insomma, sono stato io in particolare un po' discolo nel redigere la puntata sui sacchi di Roma, ma insomma è stata anche un'occasione per approfondire un po' meglio questi episodi, no?
Sì, assolutamente. Poi comunque sono episodi che hanno destato sempre molto anche l'attenzione nel tempo in cui sono stati fatti, perché insomma, in tutta la sua storia Roma non è che sia stata abituata a cose di questo tipo, ecco. Non è mai stata più di tanto un campo di guerra.
Certo, infatti. Ci eravamo lasciati con il sacco del 410, ripartiamo con il sacco, mi viene da dire, immediatamente successivo, perché parliamo di circa 40 anni dopo, ovvero il sacco del 455. Se quello del 410 ha visto come protagonisti i Goti, i protagonisti di questa storia invece sono altri barbari, ma barbari di un diverso popolo, di una diversa etnia, cioè i Vandali. Allora, diamo un po' una piccola panoramica sui Vandali. I Vandali erano entrati nell'impero in quella wave, mi viene da dire, no? Del 406-407, attraverso però un'altra frontiera, non più quella danubiana, quindi quella diciamo orientale, ma quella sul Reno, quindi insomma la frontiera germanica. Il leitmotiv è sempre lo stesso: ci sono molte popolazioni in fuga dagli Unni che, in questa furia scatenata derivante dal popolo appunto degli Unni, si dà via, insomma, in fretta e furia verso la frontiera romana e quindi entrano e si affacciano all'impero. Tra questi ci sono gli Alani, che è lo stesso popolo che, se vi ricordate, nella puntata scorsa ne abbiamo parlato, aveva sconfitto Alarico, i Suevi, che sono popoli originari del Mar Baltico, e appunto i nostri Vandali. A far guardia a quel fronte c'erano altri barbari, e questa cosa non deve stupirci, perché insomma abbiamo visto che i Romani in questa fase hanno utilizzato un po' i barbari e li utilizzeranno ancora nei pochi anni, diciamo, che rimarranno all'impero romano d'Occidente, per un po' fare da guardia, un po', insomma, arrivare dove il loro esercito non arrivava più. E in questo fronte c'erano appunto i Franchi, che erano stati messi lì dal povero Stilicone, che l'abbiamo visto nella scorsa puntata. I Franchi erano un popolo federato, erano molto importanti e saranno importanti anche negli anni futuri, perché insomma saranno un po' la colonna portante della storia degli anni successivi, che vedrà come protagonisti la formazione di quello che poi diventerà il Regno dei Franchi. Ma insomma non ne parliamo oggi, non anticipiamo troppo la storia, perché per oggi nel nostro racconto sono un po' delle comparse, diciamo, perché non resistono, diciamo, alla furia dei Vandali e vengono immediatamente sconfitti, e per effetto di questi popoli, quindi Alani, Svevi, Suevi e Vandali, entrano appunto in Gallia e fanno razzie di ogni genere. La Gallia infatti diventa ben presto un luogo abbastanza invivibile, perché insomma in preda, no, di scorrerie di ogni genere da parte di questi popoli, e a quel punto tutti si aspettavano una risposta da Roma, in particolare da Onorio, che insomma in realtà, come abbiamo visto, non si trovava a Roma ma si trovava a Ravenna, ma in realtà non arrivò nessun aiuto. Onorio, l'abbiamo visto, insomma, non era proprio un leone, diciamo, dagli avvenimenti che abbiamo visto nella scorsa puntata. A tendere la mano alla Gallia in realtà fu la Britannia, per via in particolare di un autoproclamato imperatore che era Costantino III, un uomo insomma dal nome importante, che vinse in realtà su tutti i popoli che abbiamo menzionato in precedenza, ma il cui impegno fu comunque insufficiente per mettere in sicurezza definitivamente la regione, che soffrì per tutto il periodo, diciamo, che va dal 407 al 409. Ovviamente questo ci restituisce l'immagine di un impero sofferente, con province intere che insomma erano il cuore dell'impero, come la Gallia, l'abbiamo imparato a conoscere in tutte queste puntate dell'Estate Romano, che insomma erano invece diventate delle province in preda alle razzie. Insomma, non è un caso che l'anno dopo, come abbiamo visto, Roma sarà saccheggiata dai Goti di Alarico. Ma come arriviamo al 455? I Vandali, dopo aver fatto bottino in Gallia, decidono di spostarsi in Spagna, dove entrano in contatto con la politica romana, la politica locale, l'abbiamo visto sovente, insomma, c'è questo connubio tra barbari e politica romana, e in particolare loro stringono degli accordi con il governatore locale di nome Geronzio, che serviva Costantino III, l'usurpatore appunto di cui abbiamo parlato prima, e quindi di fatto trovano un accordo per spartirsi la penisola iberica. I Vandali in questo accordo si assicurano la parte, diciamo, meridionale occidentale della penisola, e così quando Geronzio fu sconfitto e quindi la parte orientale tornò in realtà sotto l'influenza del legittimo imperatore Onorio, i Vandali andarono comunque a chiedere, diciamo a battere cassa, no? A chiedere che fosse loro ufficializzato questo dominio che era stato verbalmente, diciamo, accordato in realtà con un usurpatore, però insomma ai loro occhi ovviamente sempre romani erano. Onorio, visto che in realtà il fronte goto era ancora apertissimo, decise che insomma per il momento, come diremmo noi a Roma, Costantino, era il momento di abbozzare, no? Cioè di dire ma
assolutamente,
sì,
assolutamente
dai,
sì,
facciamo buon viso a cattivo gioco, diamo un po' il contentino a questi Vandali e attendiamo tempi migliori. I tempi migliori arrivarono nel 416. Roma è stata saccheggiata dai Goti ormai insomma da diversi anni, e i Goti vogliono arrivare a imporre un loro dominio in Italia, e Onorio riesce, diciamo, a questo punto con la diplomazia a convincere gli stessi Goti ad andar via e andare a combattere contro i Vandali per liberare appunto la Spagna. Quindi cercherà di mettere i barbari gli uni contro gli altri, tecnica insomma che è stata già utilizzata in passato e che verrà utilizzata anche in futuro. Protagonista di questi accordi e della guerra che poi ne seguirà è Re Vallia, il parente, diciamo, di Alarico e successore, diciamo, dello stesso Alarico, anche se in realtà in mezzo ci sono altri due re, ma insomma non stiamo qui a perderci troppo, capo dei Visigoti, una delle tribù, diciamo, del popolo dei Goti, il quale riesce, diciamo, a scacciare i Vandali dalla Spagna e ad insediare i Goti come ricompensa di questo in Aquitania. A quel punto Roma non si vuole, diciamo, troppo perdere in chiacchiere, vuole inseguire i Vandali il più possibile per cercare di toglierseli di torno, e quindi prima gli manda incontro i Suevi, non con enorme successo a dire il vero, perché vengono in qualche modo contrastati bene dai Vandali, e poi con le milizie romane stesse, che costrinsero i Vandali a ripiegare nel sud della Spagna, dove nel 422 riescono ad avere la meglio sull'esercito romano, riescono lì a stanziarsi e, diciamo, a usarla un po' come base per fare un po' di razzie piratesche sul Mediterraneo occidentale, che comunque ci sta sempre bene. La situazione però non poteva durare, in Spagna, diciamo, i Vandali erano troppo esposti a Roma, che comunque cercava, li aveva presi di mira, diciamo, e cercava in qualche modo ogni volta che fosse possibile di andare a dargli fastidio, e per questi motivi decidono invece di migrare in Africa, dove entrano di nuovo in contatto con la politica romana, l'abbiamo visto in passato, supportando il governatore d'Africa locale, cioè Bonifacio, nella sua lotta contro un generale importante di nome Felice. A questo punto, diciamo, la lotta, diciamo, si fa serrata ed importante. C'è da dire che a capo di questa migrazione c'era un personaggio che ritroveremo e che sarà il protagonista di questi anni, di nome Genserico, fratellastro del vecchio capo che si chiamava Gunderico. Allora, fino ad ora abbiamo visto dei capi barbari ben inseriti nelle dinamiche politiche romane, l'abbiamo detto anche nella scorsa puntata, non dovete immaginare Alarico come un barbaro col gonnellino, ma ve lo dovete immaginare come una persona ben inserita nella politica romana. Era Alarico, per esempio, era amico di aristocratici, insomma anche lui stesso, no? Aveva un lignaggio di un certo tipo, per citare un intellettuale del nostro tempo, Costantino, diremmo gente di un certo livello, no?
Esatto, assolutamente sì.
Ma ecco, con Genserico proprio invece rompiamo con questa tradizione, perché lui non era affatto di questa risma, lui era il figlio di una schiava, quindi insomma non aveva proprio questo lignaggio fantastico, non parlava bene il latino e non aveva neanche tutta questa voglia di impararlo, anche perché con i romani era spesso crudele e poco incline al dialogo. Genserico era un ariano, che era una delle branche, diciamo, del cristianesimo, che era in opposizione a quella cattolica, e secondo me ce lo definisce bene Giordane, uno storico bizantino che è vissuto nel secolo successivo, che ne parla in questi termini: profondo d'animo e taciturno, disprezzava gli agi, era irascibile, avido, trascinatore di popoli, seminatore di discordia e sempre pronto a diffondere odio.
Insomma, ma aveva anche dei difetti.
Esatto, ma aveva anche dei difetti.
Ah, non era così che finiva?
No, non finiva così, non finiva così. Non ce lo restituisce così Genserigo, lo aggiungiamo noi, ma insomma... Diciamo che non era proprio la persona che ti dovevi trovare davanti quando ritornavi a casa, diciamo. Allora, è chiaro che anche questa immagine terribile in realtà era uno strumento politico, no? Perché comunque è uno strumento con il quale lui cerca lo scontro con i romani, mentre altri cercavano di entrare nel modo di pensare romano, no? Per in qualche modo cercare di muovere e di influenzare la politica, lui in realtà cercava di entrare in completa contrapposizione con il mondo romano. Allora, Genserigo guida appunto il movimento in Africa, sbarca appunto insieme a tutti i suoi uomini lì, con insomma circa 80.000 uomini si dice, forse anche con l'aiuto locale romano, ma comunque lì in Africa conquistò tutto il conquistabile, colpendo con ferocia i cattolici, e non sarà l'ultima volta come vedremo, creando quindi un ruolo in qualche modo di campione dell'arianesimo, no? E anche qui trovando modo di insistere su un altro terreno di scontro con Roma, anche perché essere cattolici significava di fatto essere romani. Le conquiste sono tali da costringere i romani a trattare e a riconoscere i Vandali come federati in Africa, sotto la guida proprio dello stesso Genserigo. E a questo punto, sotto il dominio dei Vandali, ci sono tutte le conquiste che hanno ottenuto, cioè la Mauretania Sitifense, la Numidia e una parte dell'Africa proconsolare. Ma non finisce qui, perché insomma i romani erano in difficoltà su tanti fronti, e nel 439 Genserigo ruppe questi patti e mosse verso Cartagine, la più ambita, diciamo, città della regione, non solo per ragioni storiche ma anche per ricchezza, perché comunque permaneva lì un ingente patrimonio di ricchi senatori romani e delle chiese cattoliche stesse, con il quale insomma Genserigo se la prenderà nuovamente. E tutto questo ingente patrimonio lì collocato passò nelle mani dei Vandali, che insomma a quel punto consolidarono in maniera importante il loro dominio in Africa e si riuscirono a mettere in atto dei preparativi che furono un po' il preludio per l'invasione successiva dell'Italia. Genserigo aveva messo durante questi anni, diciamo che ci separano fino al 455, gli occhi già sulla Sicilia, la cui conquista insomma sarebbe stata una costante spina nel fianco di Roma, perché comunque la Sicilia è lì, come l'abbiamo visto, proprio a ridosso della penisola italica, ma appunto non si mosse subito per diversi anni, nonostante insomma non risparmiò saccheggi e attacchi vari, fece alcuni trattati e accordi con Roma che mantenne fino al 455. Perché decise di agire e di rompere questi patti? Allora, in realtà il motivo fu la morte di Valentiniano III, con il quale si era accordato, l'arrivo di un usurpatore, Massimo, che vedremo successivamente, che decise di non dar seguito agli accordi presi, e quindi insomma il pretesto fu quello. In questi anni peraltro fa la comparsa il flagello di Dio, Costantino, insomma, che oggi non ne parliamo, diciamo, in maniera approfondita, magari lo lasciamo per un'altra volta, però insomma Attila non si può non menzionare, che il cui nome insomma inizia a terrorizzare Roma. Lui stesso peraltro ha rischiato di saccheggiare Roma nel 452, si fermò in alcune zone del nord Italia, diciamo nelle zone più o meno di Milano e Pavia, per lo più per diversi motivi, diciamo per una carestia e delle epidemie che insomma flagellarono la regione e che quindi non colpirono solo i romani ma gli stessi unni. Ma in realtà c'è anche insomma un aneddoto che vede scendere in campo un personaggio importante di questo periodo, che è Papa Leone. Infatti Attila voleva comunque accelerare verso Roma proprio a causa, diciamo, di queste carestie, di queste epidemie, voleva accelerare il suo disegno, ma in realtà fu convinto da un'ambasceria di Roma alla quale partecipò proprio personalmente Papa Leone, e si dice che Attila rimase convinto, diciamo, dal non marciare verso Roma perché vide un angelo con una spada fiammeggiante accanto al Papa e quindi in qualche modo si spaventò. Adesso probabilmente non dobbiamo credere insomma a queste visioni mistiche. Giordane ci racconta che furono i consiglieri di Attila a convincerlo a non andare, peraltro ricordandogli l'esempio di Alarico, che era morto, no, dopo aver fatto il sacco, e che quindi in qualche modo saccheggiare Roma portasse sfortuna. In realtà a livello politico probabilmente decise di rinunciare perché insomma non era proprio il momento giusto, le sue forze non erano proprio al massimo, ci avrebbe forse riprovato l'anno successivo, ma in realtà insomma non ebbe più modo di farlo, perché come insomma magari vedremo un'altra volta, Attila uscì di scena dalla politica, diciamo, barbarico-romana, mettiamola così. Comunque nel 455 Genserigo decide di colpire Roma. Le condizioni, diciamo, che gli avevano fatto mantenere gli accordi fino a quel momento non c'erano più. L'usurpatore Petronio Massimo non voleva dar seguito alle politiche di Valentiniano, e quindi i Vandali organizzarono questa spedizione in fretta e furia, senza troppe difficoltà, arrivando alla fine di maggio nel 455 alla famosa foce del Tevere, che abbiamo già visto quanto fosse strategica nel precedente saccheggio. Devastano tutto, insomma, come ci si aspetterebbe, diciamo, da un'invasione dei Vandali, e marciano sotto le mura a piena potenza. Roma cade ancora una volta nel caos, insomma, sono tornati, no, i tempi dei barbari alle porte. Massimo perde supporto e cerca addirittura di fuggire da Roma a cavallo, ma insomma, per sua sfortuna viene riconosciuto dalla folla, che ovviamente non prese benissimo il fatto che l'imperatore sta fuggendo, e quindi insomma, bene o male lo intercettò e lo uccise, lanciandogli, si dice, una pietra in testa. Il suo cadavere venne martoriato, fu oggetto insomma di violenze non da poco, fu fatto a pezzi e gettato nel Tevere. Tutto questo non fermò i Vandali dal loro proposito, perché riuscirono a entrare a Roma il 2 giugno senza incontrare resistenza, chi dice proprio per ferma volontà ancora una volta di Leone, che dopo la morte dell'imperatore forse era la cosa più simile a un'autorità cittadina, no? In quel momento. E quindi si mise a trattare con i Vandali. Cosa facciamo, cosa non facciamo? Alla fine Leone riuscì ad arrivare a un compromesso per cui la città venne consegnata ai Vandali, e quindi in qualche modo non ci sarebbero stati impedimenti da parte delle forze romane, che promisero di evitare incendi e devastazione, ma che ovviamente, diciamo, non si fermarono dal saccheggiarla per bene. Questo fu parte, diciamo, degli accordi. E forse proprio a causa di questo il saccheggio avvenne in maniera molto più profonda e efficace e sistematica di quello di Alarico, durando ben 14 giorni, tanto che ovviamente il nome Vandali, no, entrò nell'immaginario comune anche oggi, insomma, diciamo, sei un vandalo, no, per definire l'importanza, no, dei saccheggi o comunque di violenze, appunto, di una persona, in particolare riferita verso le proprietà, no? Prospero di Aquitania infatti ci dice che per 14 giorni, anche attraverso una indisturbata e libera ricerca del bottino, Roma fu spogliata di tutte le sue ricchezze. Innanzitutto fu saccheggiato il Palatino, dove fu fatta razzia di tutto ciò che rimaneva del tesoro di Salomone, probabilmente venne anche portato a Cartagine. Addirittura, per dare l'idea di quanto sistematica fu la cosa, venne smontato il tetto d'oro dal Tempio di Giove sul Campidoglio. E insomma, questo tra l'altro colpì molto i romani, perché il Tempio di Giove fu un luogo importantissimo anche nella Roma cristiana, no? Comunque l'immaginario del Tempio di Giove sovrastava tutta la città e in qualche modo ricordava anche alla Roma più cristiana cosa era stata Roma nell'antichità e l'importanza, insomma, della sua storia. E insomma, forse proprio anche a causa del saccheggio di questo simbolo, Roma, potremmo dire, era definitivamente destinata al tramonto. Aggiungo una piccola nota: un saccheggio ovviamente di questo tipo richiedeva un'imponente organizzazione logistica, se ci pensiamo, no? Non è un qualcosa, insomma, che di norma associeremmo come immaginario ai barbari, ma in realtà dovette esserci un'imponente macchina logistica per supportare tutto questo trasferimento di proprietà. Per farlo, infatti, i Vandali usarono la Via Portuense, appunto, dove numerosissimi carri portavano su e giù il bottino delle navi, che venivano caricate di tutti i tesori saccheggiati e partivano alla volta dell'Africa. Cosa contenevano queste navi? Beh, di tutto e di più, ovviamente. Oro, gioielli, statue, oggetti d'arte, in particolare qualsiasi cosa preziosa veniva presa e portata a Cartagine. Potremmo dire, Costantino, ironicamente, dopo insomma la sconfitta di Cartagine, alcuni hanno trovato in questo un po' una vendetta in qualche modo di Cartagine che si riprendeva, no?
Sì, qualcuno che non ha digerito la storia, probabilmente.
Beh sì, insomma, magari a noi che ci stanno così simpatici romani ci può anche dare un po' fastidio, però diciamo, insomma, in qualche modo per una volta la ricchezza va in senso inverso. Tutte le navi arrivarono a destinazione tranne una, che trasportava le statue destinate alle piazze di Cartagine. La nave si dice che affondò da qualche parte nel Mediterraneo sulla rotta tra la foce del Tevere e Cartagine. Si dice per esempio, anche se non è confermato, che il satiro danzante di Mazzara del Vallo, che è stato rinvenuto negli anni 90, facesse proprio parte di questo carico. Adesso io non vi inviterò a cercare questo tesoro, contrariamente a quanto ho fatto a Cosenza, anche perché insomma forse avete bisogno di bombe da sub o sottomarini, insomma non voglio prendermi questa responsabilità, non vi consiglio di andare in giro a cercarlo, però insomma da qualche parte probabilmente c'è molto di più di quello che è stato ritrovato fino ad oggi. Dunque, i Vandali avevano sconquassato la città in maniera, diciamo, quasi irreversibile, tanto che addirittura per 2 mesi nessuno volle prendere il titolo di imperatore perché i Vandali erano ancora nelle vicinanze. Questo per far capire un po' la portata e l'importanza dell'evento. Non sarà l'ultimo dell'antichità, perché ovviamente c'è il sacco del 472 che poi porta, diciamo, alla fine ufficiale, diciamo, a livello storico, dell'impero romano d'Occidente.
Sì, perché in realtà, ecco, appunto, neanche 20 anni dopo arriva qualcuno a prendersi sostanzialmente le briciole esatto. di quello che Roma era stata. E, più in generale, diciamo, questo sacco si inserisce in un contesto di una lotta tra l'imperatore romano d'Occidente, che si chiamava Antemio a quel periodo, e il suo genero e magister, quindi diciamo ufficiale militare, Ricimero, che era un generale di origine semisveva e semivisicota, quindi proprio un barbaro fatto e finito, ecco. Ricimero aveva ovviamente sancito un accordo che era di tipo matrimoniale, era sposato con la figlia di Antemio, che si chiamava Alipia, ma nella realtà dei fatti a un certo punto rompe questo accordo e circonda Roma, dove l'imperatore era. In realtà Antemio finge di essere ammalato e si rifugia prima nella Basilica di San Pietro in Vaticano per sfuggire ai sostenitori di Ricimero, che comunque a Roma erano presenti. Praticamente a un certo punto chiedono sostanzialmente aiuto in Oriente. L'imperatore d'Oriente, Leone I, invia Anicio Librio, un suo messo, con una doppia missione. La prima era di mettere pace tra Ricimero e Antemio, e poi di trattare con il re dei Vandali, Genserico, quello che abbiamo appena nominato, certo. Il cui figlio aveva sposato la sorella di Olibrio, quindi comunque c'era un legame di parentela. In realtà questa ambasciata era un modo per sbarazzarsi di questo Librio, perché pensava fosse appunto in combutta con i Vandali, e dello stesso Ricimero. Infatti invia un secondo messaggero ad Antemio con l'ordine di uccidere entrambi, ma il messaggio che era indirizzato ad Antemio cade nelle mani invece del capo goto, che lo mostra a Olibrio. Qui, a questo punto, lo scontro diventa aperto, perché Ricimero proclama questo Olibrio imperatore e assedia Antemio all'interno di Roma. Diciamo che il potere era, insomma, le forze in gioco erano queste. Antemio era sostenuto dai magistrati e dal popolo di Roma, che insomma aveva conquistato, di cui aveva conquistato il favore, in più dalle famiglie che erano favorevoli all'intesa con l'Oriente, tra cui ci sono i Deci, che erano arcinemici invece degli Anici, che erano filobarbarici.
Anici e poi ti rubano la bici. No, non erano quelli.
È una battuta pessima, ma noi rideremo lo stesso, Riccardo. Ricimero aveva dalla propria parte ovviamente i contingenti barbari dell'esercito, tra cui tra l'altro quello di Odoacre, che successivamente sarà molto importante, perché sappiamo, no? Colui che ha deposto l'ultimo imperatore di Roma. A quel punto praticamente Ricimero riesce a entrare a Roma e riesce a separare Antemio, che viveva nel palazzo dei Cesari sul Palatino, dal porto sul Tevere, ovviamente che era strategico per sostenere un assedio, affamando infatti tutti i sostenitori dell'imperatore. Questo assedio dura da febbraio a luglio di quell'anno, quindi 5 mesi, e la città è il principale campo di battaglia. Quindi il Palatino era controllato da Antemio, le milizie di Ricimero invece erano collocate, diciamo, tra due punti, di cui uno forse era il Ponte Milvio e l'altro il Ponte Adriano, e quindi occupavano le zone che oggi sono, diciamo, Trastevere, il Gianicolo e il Vaticano. Forte del controllo di questi ponti e del possesso agli accessi del Tevere, impediva i rifornimenti. Quindi a questo punto entrambi i contendenti cercano aiuti dall'esterno e si rivolgono all'esercito della Gallia per ricevere rinforzi. Il capo della Gallia, il Magister Militum per Gallias, era il Burgundo Gundubado, che si schiera dalla parte di Ricimero perché era suo zio, fondamentalmente. Certo. Antemio a quel punto nomina un rettore della Gallia, che si chiamava Bilimero, che scende in Italia con un contingente di ostrogoti, ma viene sconfitto e ucciso in giugno, insieme a una buona parte dei sostenitori di Antemio, mentre praticamente cercava di impedire a Ricimero e ai suoi di passare dalla zona di Trastevere al centro della città, davanti al mausoleo di Adriano. Dopo questa battaglia i restanti ostrogoti si uniscono a Ricimero e a quel punto praticamente i difensori della città si arrendono, perché chiaramente la guerra fondamentalmente era finita. Antemio tenta un ultimo assalto, i suoi uomini furono sterminati e perseguiti con l'accusa di tradimento da parte di Dicimero. A quel punto l'imperatore riesce a fuggire nella chiesa consacrata al martire Crisogono, però fu riconosciuto, catturato e decapitato, probabilmente o da Gundobado oppure dallo stesso Dicimero, l'11 luglio del 472. Già qualche mese prima era stato nominato un controimperatore, il citato Librio, che sostanzialmente era un fantoccio di Dicimero, che però apparteneva agli Anici, che quindi si erano schierati con lui, tra l'altro in accordo con i Vandali di Genserico. Praticamente la fine di Antemio dà via a un nuovo terribile saccheggio, che comunque fa il paio con i precedenti che abbiamo già raccontato. Le uniche parti della città che non furono devastate furono le parti che Ricimero aveva occupato, comunque che avevano dato asilo sostanzialmente all'esercito del Magister, e questo però ce lo dice Paolo Diacono. Quello che si salva con sicurezza sono sicuramente gli edifici sacri, su pressione dello stesso Librio, perché ovviamente in quanto cristiano romano riesce ad evitare questi problemi. E quindi questo è il terzo sacco diciamo che appartiene propriamente all'impero romano. Ce ne sono in realtà stati degli altri. Ce n'è uno che fa parte in realtà di una guerra che noi abbiamo parte affrontato, cioè la guerra greco-gotica, che è ovviamente la guerra in cui i bizantini cercano di riconquistare Roma. Viene fatto nel 546 da parte degli ostrogoti. Perché? Perché sostanzialmente Roma era stata riconquistata dai bizantini, che la difendevano con 3.000 uomini comandati da Bessa, e quindi gli ostrogoti di Totila, dopo aver conquistato numerose città, cercano di assediare e conquistare anche Roma. Ovviamente c'è un uomo che non vuole questo, che è Belisario, ovviamente, che da Epidanno riceve degli uomini e cerca di sostanzialmente valicare gli assedianti per dare da mangiare le truppe interne. In realtà tutto fallisce perché, a quanto pare, a quanto ci dicono le fonti, Bessa, che era il generale all'interno, insomma, il sottoposto di Belisario, vendeva a carissimo prezzo le derrate alimentari al popolo di Roma e quindi non era assolutamente intenzionato a far finire l'assedio, che in realtà si risolse soltanto quando alcuni traditori aprirono sostanzialmente le porte della città a Totila, che fece un ulteriore sacco. Anche in questo caso Roma cade, però cade per colpa di qualcun altro, a quanto pare.
Beh sì, insomma, sarà un lungo susseguirsi adesso di eventi di questo tipo, purtroppo.
Diciamo che a un certo punto Roma diventa sostanzialmente una sorta di parco giochi per le nuove popolazioni che ci arrivano, perché per esempio già 3 secoli dopo sarà il turno dei saraceni, ovviamente, perché sono arrivati gli arabi, no? Nello scenario del Mediterraneo, e con loro hanno portato i famigerati pirati saraceni, chiaramente, che già in realtà nell'830 avevano devastato un po' la campagna romana, giungendo fino alle basiliche di San Pietro e San Paolo, che erano al di fuori delle mura, e penetrando fino a Subiaco. 16 anni dopo l'attacco fu ripetuto, ma con maggiore violenza. Tra il 24 e il 25 agosto dell'846 i pirati saraceni si spingono fino a Roma dopo aver attaccato e saccheggiato Centumcelle, Porto e Ostia, quindi tre, diciamo, piccoli insediamenti, no? Che stavano attorno a Roma, e però a quel punto si spingono fino a Roma. Non riescono in realtà a penetrare all'interno delle mura della città, ma distruggono e depredano tutti i dintorni. Saccheggiano per la seconda volta le basiliche di San Pietro e San Paolo. San Pietro, che in realtà era difesa da una guarnigione di soldati composta da Franchi, Longobardi, Sassoni e Frisoni, ma nonostante un'accanita resistenza vengono completamente sterminati. Dalle basiliche vengono tolti tutte le suppellette liturgiche e i paramenti dei presbiteri, profanati gli altari e i tabernacoli. Ovviamente il sacco dei due templi maggiori, no, tra i maggiori della cristianità, comporta delle conseguenze, ovvero l'edificazione per volontà di Papa Leone IV negli anni successivi, tra l'848 e l'852, delle mura leonine, che erano erette a protezione della Basilica di San Pietro. Quest'area era chiusa tra le mura, che veniva chiamata Città Leonina, sostanzialmente ebbe una propria amministrazione fino al XVI secolo e in gran parte coincide con l'attuale Stato del Vaticano e l'odierno Rione di Borgo, quindi è un po' più grande dell'attuale Città del Vaticano.
Certo.
Comunque, i saraceni, ovviamente, dopo essersi ritirati da Roma, saccheggiano un po' tutto il Lazio fino ad essere sconfitti da Guido I di Spoleto, un duca, presso Centuncella e Fondi. Quindi anche questo è un sacco che ha portato delle grosse conseguenze, non soltanto a livello, magari si può dire, no, prettamente economico e di distruzione, insomma, di danneggiamento, si può dire atti vandalici, no? Visto che ne abbiamo parlato della genesi, esatto, della cosa, ma soprattutto anche a livello, no, di simbolismo, perché comunque la cristianità era stata attaccata nel profondo in due delle più grandi chiese, insomma, basiliche.
Certo.
Ovviamente non è finita qui, perché un altro sacco di Roma è un episodio di due secoli successivo ed è uno degli episodi più cruenti di quella che viene chiamata lotta per le investiture, che contrappone il papato e il Sacro Romano Impero tra l'11 e il 12 secolo. Siamo, insomma, nel 1084 e al soglio pontificio c'è Papa Gregorio VII e invece a quello imperiale c'è Enrico IV di Franconia. Chi sono questi due uomini? In realtà sono abbastanza conosciuti perché sono quelli dell'episodio dell'umiliazione di Canossa, di cui peraltro parla anche Pirandello, così vi faccio una citazione letteraria dal nulla. Con Enrico IV che decide di nominare un vescovo a sua discrezione, il Papa, arrabbiato, nel 1076 lo scomunica sostanzialmente e quindi lo fa decadere dal trono regale, cioè di re dei Germani. Quindi, temendo per la stabilità del suo regno, Enrico l'anno successivo è costretto a questa celebre umiliazione per ottenere il perdono papale. Questo episodio ovviamente non mette per niente fine alla disputa, anzi si aggrava perché Gregorio VII favorisce l'elezione di un altro re in Germania, Rodolfo di Svevia, e a quel punto Enrico elegge un antipapa e continuano ovviamente a battibeccare. Quando Rodolfo di Svevia muore dopo la battaglia di Hohenmolsen, ci scuserete se il tedesco non è la nostra lingua, a quel punto Enrico IV decide sostanzialmente di fare un atto di forza e nel 1083 occupa Roma, costringendo Gregorio VII a rifugiarsi a Castel Sant'Angelo. Dopo alcuni mesi di assedio e di trattative sostanzialmente infruttuose, il Papa chiama in soccorso qualcuno. Chi è questo qualcuno? I Normanni di Roberto il Guiscardo. Chi sono i Normanni? I Vichinghi, sostanzialmente. Quelli che erano i Vichinghi, che a un certo punto hanno trovato una terra di cui sono stati fatti, diciamo, abitanti, un ducato in Normandia, cioè quella che poi viene chiamata la Normandia, quindi in Francia, e poi da lì se ne sono andati a conquistare un po' quello che volevano sostanzialmente, perché hanno conquistato la Sicilia, alcune parti dell'Italia meridionale e non solo quello, ovviamente. Quelli che avevano occupato la parte dell'Italia meridionale erano comandati da Roberto il Guiscardo, che il 21 maggio del 1084, dopo aver percorso la via Appia, riescono a superare le mura aureliane e, passando per San Giovanni, percorrono la strada che dal Celio conduce verso la via Labicana e poi al Colosseo. Indovina come ancora si chiama questa strada? Via dei Normanni, giusto appunto.
Giustamente.
Potete ancora passare dove Roberto il Guiscardo ha fatto la sua passeggiata, a capo di un esercito di 36.000 uomini.
Che forse è un po' più comodo che andare alla ricerca delle navi affondate.
Beh sì, sicuramente è più semplice.
55.
Non so di preciso come siano messi i marciapiedi, che a Roma è sempre un'incognita.
Un po' un'incognita però.
Ma questo, insomma, si fa sandir, no? Si fa sandir.
Esatto.
Comunque, dopo tre giorni di furibondi combattimenti contro le truppe di Enrico IV, grazie anche a una forte cavalleria, sconfigge pesantemente le truppe tedesche, che si ritirano. Dopo aver liberato il Papa, le truppe normanne ovviamente danno inizio a devastazioni selvagge e saccheggi della città. tutta Roma fu depredata. In particolare fu colpita in realtà la zona tra il Colosseo, l'Aventino, il Laterano e l'Esquilino, e furono saccheggiate e distrutte, nonostante loro fossero sostanzialmente cristiani, le basiliche di San Clemente, dei Santi Quattro Conorati e dei Santi Giovanni e Paolo. Tutta quella zona di Roma, a seguito del sacco, rimane disabitata, perché ovviamente la popolazione preferì concentrarsi da altre parti, vicino all'Ansa del Tevere, quindi più vicine alle fortezze, quindi alla cittadella del Vaticano e alla Mole Adriana. Questo evento pone le basi per il progressivo isolamento di quella zona del Laterano dal nucleo urbano della città, che ovviamente verrà riconquistato soltanto poi successivamente quando Roma si espande, e quindi il successivo spostamento della sede papale dal Laterano al Vaticano, che poi diventerà definitivo dopo la fine della famosa cattività avignonese. Gregorio VII a quel punto non solo non trae nessun beneficio dall'intervento dei normanni, tranne la sua salvezza personale, al contrario, fu costretto a subire la furia della popolazione, che sostanzialmente lo costringe in fuga, si ritira in esilio a Salerno, dove muore nel 1085.
Beh, sì, insomma, dopo questi episodi parliamo, insomma, dell'ultimo importante, diciamo, sacco di Roma, avvenuto qualche anno dopo, perché siamo nel 1500 più o meno, ad opera dei Lanzichenecchi di Carlo V, insomma, l'ultimo sacco di Roma, molto molto importante, affascinante, e in qualche modo anche qui legato alle interazioni tra papato e impero, anche se siamo, insomma, in un periodo diverso. Per parlare del sacco dei Lanzichenecchi dobbiamo velocemente raccontare il quadro storico in cui siamo, all'inizio, diciamo, del XVI secolo, e la Roma dei Papi in questo periodo, già dal secolo scorso, in realtà sta cercando di entrare a tutti gli effetti nel Rinascimento, cercando, insomma, di raggiungere le meraviglie di altre città, come ovviamente Venezia o Firenze, che sono le città, no, per eccellenza a cui pensiamo quando pensiamo al Rinascimento, ovviamente. Per esempio, insomma, sotto Giulio II, ovviamente l'esempio più celebre, no? Il giudizio universale di Michelangelo della Cappella Sistina, ma non solo, perché insomma anche sotto il successore Leone ovviamente ci sarà un enorme impulso e spinta artistica che caratterizzeranno un po' Roma in quegli anni. Nella Roma del 1526 vivevano circa 53.000 persone, siamo ben lontani, Costantino, dalle cifre che ci hanno accompagnato, no? In questi mesi della Roma antica. Ma insomma, in un certo senso l'elite papale della città insomma ostenta una ricchezza che non fa invidia a quella del passato, tanto che nel 1528 Erasmo si riferiva a Roma chiamandola un covo di paganesimo. Pensate, insomma, come diciamo siamo messi, cosa che ovviamente rivela la contrapposizione tra la società italiana dell'epoca, che per trovare anche un po' un retroterra e una tradizione importante che ne giustificasse in qualche modo il potere che stava sorgendo, si rifaceva al mito degli antichi, e che invece si contrapponeva appunto a quella, diciamo, del nord Europa, il centro di potere che sempre più si andava formando in quegli anni e che ovviamente era vicino al potere imperiale. Allora, il sacco del 1527 si mette in moto per via dei contrasti tra Carlo V, imperatore potentissimo del Sacro Romano Impero, e Francesco I, re di Francia. L'Italia è un po' il loro campo da gioco, diciamo il loro terreno di scontro, e la svolta si ha quando si forma la Lega di Cognac il 22 maggio 1526, proprio in funzione antiimperiale, che vede coinvolti, oltre al Papa, la Francia, Firenze, Genova, Venezia e Milano. A novembre di quello stesso anno l'imperatore, insomma, non gli va mica tanto bene che si forma questa lega, e quindi reagisce e fa arrivare in Tirolo un esercito di 10.000 Lanzichenecchi. Chi sono i Lanzichenecchi? Sono mercenari luterani al servizio dell'impero con un unico scopo: distruggere il potere temporale ma anche spirituale del Papa. Dovete ricordarvi che siamo nel 1500, insomma, in pieno periodo di tumulti religiosi importanti che hanno sconquassato tutta l'Europa. E ovviamente scontri di questo tipo sono e saranno sempre più cruciali per il futuro religioso e culturale dell'Europa. I Lanzichenecchi si unirono ad altre truppe spagnole a Milano sotto il comando congiunto di Carlo di Borbone e iniziarono a marciare verso sud. A nulla valse in quel caso l'opposizione della Lega di Cognac che abbiamo citato prima, perché il 25 novembre del 1526 perde il suo miglior comandante, il celeberrimo Giovanni dalle Bande Nere, che sicuramente chiunque di voi avrà quantomeno sentito nominare, che era cugino del Papa. Insomma, celebre è la statua, no, che è al Museo degli Uffizi, con la spada che riporta una delle iscrizioni più belle, diciamo, che abbia mai visto nella vita, che riporta: non mi snudare senza ragione, non mi impugnare senza valore. Io, a me piace tantissimo, insomma, questa iscrizione di questa spada. Insomma, nonostante un tentativo di accordo, diciamo, last minute, il Papa alla fine non riesce a fermare l'avanzata di Carlo V, che arriva a Roma. A contrastarlo trova 2000 mercenari svizzeri, famosissimi per essere, insomma, temibili e, diciamo, assolutamente guerrieri di altissimo valore. Magari un giorno faremo una puntata sugli svizzeri, perché ho scoperto un paio di cose interessanti quando sono andato, insomma, a viaggiare. Mi ha appassionato un po' la storia della Svizzera, quindi sarà interessante magari farci qualche puntata. Comunque, oltre loro, anche magari un'armata, insomma, radunata un po' in fretta e furia, che si era posta alla difesa della città usando la fortezza di Castel Sant'Angelo, insomma, il mausoleo di Adriano, che è una postazione fortificata che, insomma, era importante, da cui si poteva anche sparare l'artiglieria. Il 6 maggio inizia lo scontro vero e proprio, e al primo assalto, che viene respinto dalle forze papali, muore Carlo di Borbone, il generale, insomma, di cui avevamo parlato prima, colpito da un archibugio mentre su una scala esortava, diciamo, i suoi ad attaccare e ad avanzare, in particolare sulle mura del bastione di Santo Spirito. Alla fine, nonostante questo, le forze imperiali dei Lanzichenecchi riescono a sfondare e a passare. I mercenari svizzeri tengono fede al loro giuramento fino all'ultimo e vengono massacrati mentre difendono l'obelisco del Vaticano. Addirittura c'è uno sforzo da parte della popolazione di partecipare alla resistenza e di opporsi, diciamo, all'attacco delle forze imperiali. Fra tutti, insomma, è celebre il personaggio di Bernardino Passeri, che era un orafo al servizio del Papa, che riuscì addirittura a strappare un vessillo ai nemici, quindi, insomma, si batté con particolare valore. Prima, ovviamente, purtroppo per lui, insomma, di morire e di arrendersi definitivamente alle forze, insomma, ben più esperte di lui. Il suo contributo, insomma, fu talmente, diciamo, valoroso e coraggioso che venne ricordato a Via dei Penitenzieri, insomma, a Roma, una strada vicina al fiume Tevere, da una targa che venne posta dalla Società degli Orafi di Roma nel 1885. La targa, che potete osservare ancora oggi, così recita: il 6 maggio 1527, ravvolto nella bandiera di sua mano strappata alle irrompenti ordi borboniche, qui cadde a difesa della patria, nel proprio e nel nemico sangue, Bernardino Passeri, romano, orefice, padre di famiglia. Insomma, un bel ricordo, diciamo, no? Posto da quelli che si firmano fratelli d'arte e di cuore, ovviamente, la Società degli Orafi di Roma del tempo. Ma, insomma, nonostante gli sforzi di Bernardino, i Lanzichenecchi entrano in città, sfondano. Il Papa, fortunatamente per lui, ovviamente, riesce a mettersi al riparo prima che i Lanzichenecchi arrivano ai suoi appartamenti, ma gli imperiali prendono Ponte Sisto, ultimo, diciamo, baluardo che li separa dalle vie della città di Roma. Dovete immaginarvi, insomma, la città di Roma, della Roma papalina di questo periodo, un diciamo, crogiuolo di stradine, no? Di vario genere. E, insomma, riescono a dilagare in una città che ormai è completamente sconfitta. A quel punto inizia il sacco vero e proprio. Inizia durante la notte e, da un certo punto di vista, è una sfortuna per i romani il fatto che gli attaccanti hanno perso Carlo di Borbone, che era un'autorità importante, che, insomma, era sì stato sostituito da un giovane comandante, ma che, insomma, non aveva il polso di contenere una situazione del genere. Immaginiamoci truppe che già, insomma, per esempio, parlando dei Lanzichenecchi, sono mossi da un odio anche ideologico e religioso, no? Arrivano in una città che è completamente alla mercé degli attaccanti, non è proprio così facile, insomma, contenere gli entusiasmi di un saccheggio. E infatti il risultato è terribile. Abbiamo la testimonianza di Benvenuto Cellini, che era un artigliere, che ci riporta la disperazione di un suo compagno che si chiamava Giuliano Fiorentino, ma che in realtà poi si amplia un po' a tutti i combattenti e gli abitanti della città. Affacciatosi lì al merlo del castello, ovviamente parla dal punto di vista di Giuliano Fiorentino, vedeva la sua povera casa saccheggiare e straziare la moglie e figliuoli, in modo che, per non dare ai suoi, non ardiva sparare le sue artigliere e, gettato la miccia da dar fuoco per terra, con grandissimo pianto si stracciava il viso, e il simile facevano certi altri bombardieri. Insomma, uno scoramento diffuso che dà quasi l'idea proprio di non c'è niente da fare, non si può neanche più combattere. Il 5 giugno si giunge a un accordo. Il Papa, per diciamo effetto di questo accordo, sarebbe rimasto a Roma, controllato da una guardia imperiale, e avrebbe pagato un'ingente indennità di guerra. In città la situazione ormai è drammatica, i cadaveri non vengono neanche sepolti, rimangono in bella mostra per le vie di Roma, addirittura nella furia cieca della ricerca del bottino si sono scoperchiate tombe, addirittura le fogne, e quindi ovviamente questo ha contribuito a una situazione sanitaria terribile, che probabilmente è anche la causa di una potente epidemia che mise in serissima difficoltà la città. Nonostante questo, il saccheggio proseguì per 6 mesi fino all'inverno del 1528, in cui i lanzichenecchi, diciamo, occupavano il Vaticano e si davano alla devastazione delle stanze vaticane, bruciando i mobili per scaldarsi, infrangendo le vetrate e distruggendo, diciamo, le parti in piombo per cercare di fabbricare delle pallottole, e addirittura si impadronivano degli arazzi papali, anche se in realtà poi quello che veramente più cercavano di tutti era denaro, gioielli e altre ricchezze che si potevano facilmente rivendere e trasportare. Addirittura vennero improvvisati dei mercati per tal proposito in Campo dei Fiori e in altre zone della città. Insomma, Roma fu depredata completamente. A inizio dicembre Clemente fuggì verso Orvieto e, diciamo, in qualche modo ufficializza la sconfitta totale di Roma davanti alle forze imperiali. In apertura abbiamo letto un passaggio di Guicciardini della Storia d'Italia che recita proprio lo scenario desolante in cui Roma fu lasciata, e in qualche modo il mito di Roma giunse un po' al termine, e quel senso di superiorità, no, di cui parlavamo, che derivava un po' dall'eredità dell'antichità contrapposta al nord, fu definitivamente soppresso e sconvolse il mondo di allora probabilmente tanto quanto gli importanti saccheggi che c'erano stati nell'età antica.
Diciamo che dopo quel periodo è difficile pensare a Roma come una città allo stesso livello, no? Magari di altre più piccole o nate dopo o quant'altro, senza quella storia che Roma ha sempre avuto, però ovviamente forti del fatto di non essere state distrutte completamente da qualcuno.
Certo, poi sai, è il momento in cui l'asse, no, della civiltà, no, se vogliamo chiamarlo così, si sposta ancora di più verso il centro Europa, ovviamente.
Beh sì, anche perché poi comincia tutto quel discorso delle colonie e tutto quanto, diventa tutto un po' più mondiale e meno centralizzato verso l'area del Mediterraneo, quindi è chiaro che si sposta anche dall'altra parte l'asse della civiltà, come hai detto tu.
Assolutamente, assolutamente. Bene, e è momento anche per noi di spostarci, perché insomma abbiamo, diciamo, siamo stati abbastanza su Roma, che insomma per noi è sempre un piacere perché ci piace, ci entusiasma, ma c'è molto altro, insomma, di entusiasmante, di bello di cui parlare, e quindi con oggi chiudiamo un po' questo progetto sulla Roma antica che abbiamo portato fino ad oggi, che speriamo insomma vi abbia appassionato. I feedback positivi insomma sono stati numerosi e noi vi ringraziamo sempre. Ma è il momento, insomma, di spostarci su altro. Prima di farlo, ovviamente non vi sveleremo adesso, insomma, il progetto che ci sarà per ottobre. Ci sarà un bellissimo progetto che riguarderà una figura importante che peraltro si trova sulla nostra copertina, quindi se avete, insomma, se ci seguite sui social forse un indizio ce l'avete, ma non vi svegliamo di più, ne saprete di più dai nostri social il 1 ottobre, che credo sia domani per chi ascolta, sì, domani.
Sì, assolutamente.
Quindi insomma pazientate ancora poco, non tantissimo. Ma prima di lasciarvi, insomma, come al solito vi indichiamo le fonti. Allora, il libro, diciamo, a cui fare riferimento è sempre Roma Capta di Umberto Roberto, che abbiamo usato, insomma, abbiamo attinto a piene mani per preparare questa puntata, molto bello, ve lo consiglio di nuovo. Ma insomma, se volete leggere le fonti dirette, Costantino, su dove possiamo andare?
Beh, c'è sicuramente Giordane, c'è Paolo Diacono, c'è anche Procopio di Cesarea per quanto riguarda, diciamo, quelle più antiche. Poi ovviamente tu, ecco, hai fatto una citazione di Guicciardini, quindi anche quella, certo, può essere d'aiuto. E ovviamente poi ci sono tante altre realtà, queste sono quelle che noi abbiamo, a cui ci siamo avvicinati di più. Ovviamente le altre potete sicuramente reperirle anche leggendo il libro di Umberto Roberto, sicuramente si trovano più citazioni, no?
Assolutamente, sì, c'è una ricca bibliografia, diciamo. Bene, allora direi che insomma per oggi abbiamo chiuso con...
È il momento di dire addio, Riccardo.
È il momento di dire addio, dai. Ma io più che addio direi arrivederci, perché...
Beh sì, credo, arrivederci.
Insomma, che non faremo più puntate su Roma antica, ecco.
No, no. non possiamo.
Non possiamo farne a meno. Arriverà, saremo via per ottobre per una bellissima serie che devo dire ci appassiona lo stesso, entrambi.
Ma sì, assolutamente, assolutamente.
Ma insomma, magari torneremo prima di quanto si pensi. Vi salutiamo, vi ricordiamo di continuare a seguirci sulla nostra pagina Instagram, sulla pagina Facebook. A proposito, nella pagina Instagram probabilmente a breve faremo un'altra live in cui vi spiegheremo un po' i progetti per il futuro. Purtroppo il Festival del Podcasting si terrà da remoto, abbiamo avuto insomma questa notizia, ma ovviamente la situazione sanitaria è quella che è e quindi giustamente bisogna prendere tutte le precauzioni del caso. Però insomma ci sarà anche un piccolo aperitivo a Roma tra chi parteciperà al festival, quindi magari se ci ascoltate e siete a conoscenza dell'iniziativa magari avremo modo di incontrarci anche lì, vi faremo sapere qualcosa in più man mano che si avvicina l'iniziativa. Bene, per oggi direi insomma che è tutto, continuate a seguirci anche su Apple Podcast e Spotify, seguiteci o lasciateci una recensione perché ci aiuta ovviamente sempre a crescere. Io vi saluto, vi ringrazio ancora una volta, vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordatevi che la storia,
come la birra, non annoia mai.